la forte intuizione che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi distanze.
La guerra è finita.
I have a dream.
3, 2, 1. The World Trade Center exploded.
Campioni del mondo!
Avemus Papa.
Il mondo alla radio. Dall'attualità internazionale alla cronaca locale.
Bentrovati da Stefano Leszczynski in studio per questo appuntamento con il mondo alla radio. Alessandro Carucci ci segue per la parte tecnica, Silvia Giovanrosa cura la regia di questa edizione che vi ricordo potete riascoltare e scaricare in podcast dal nostro portale vaticannews.va. Argomento di apertura di oggi è la questione idrica, la grave carenza idrica nel mondo e in Italia. Ieri si è svolto il terzo forum dell'acqua organizzato da Lega Ambiente e da Utili Italia, un forum in cui sono emersi molti dati allarmanti su quella che è la situazione idrica in Europa e nel paese, in Italia. La crisi climatica ormai minaccia l'acqua, mettendo sempre più a rischio in tutto il mondo la disponibilità di questa risorsa. Lo abbiamo visto, lo vediamo nel nostro quotidiano: siccità prolungate, forte stress idrico. Quante volte sono stati lanciati allarmi sull'assenza di acqua nei comuni nei quali ciascuno di noi vive, e questi sono alcuni degli effetti a cui il pianeta sta andando sempre più incontro. Per parlare dei risultati di questo forum e soprattutto di questi dati allarmanti che sono stati diffusi, abbiamo in collegamento telefonico Stefano Ciafani, che è presidente nazionale di Lega Ambiente. Ben trovato, grazie per essere nuovamente con noi, Ciafani.
Buongiorno a voi, grazie dell'invito.
E abbiamo anche Giordano Colarullo, che è il direttore generale di Utili Italia, la federazione delle imprese dell'acqua, dell'ambiente ed energia. Ben trovato, grazie per essere con noi.
Buongiorno, grazie a voi per averci invitati.
Io vorrei iniziare dando la parola a Stefano Ciafani, perché il comunicato stampa che è emerso dai vostri lavori traccia un quadro inquietante di quella che è la situazione idrica non soltanto in Europa ma in particolare in Italia, e soprattutto c'è un importante appello affinché le risorse che sono previste dal Piano Nazionale di Resilienza e di Recupero e di Rilancio dell'economia siano ben utilizzate anche nell'adeguamento, insomma, della circolarità dell'acqua in Italia. Insomma, la situazione è abbastanza complessa. Qualche dato, Ciafani, per renderci conto di cosa stiamo parlando?
Ma sì, innanzitutto c'è un problema ancora di trattamento delle acque reflue, delle acque fognarie. Insomma, noi abbiamo più o meno un abitante su quattro che è servito o non è servito da depuratori o è servito da depuratori malfunzionanti, per come ci chiede l'Europa sostanzialmente. E ci sono ancora 2 milioni di cittadini che sono residenti in 379 comuni del nostro paese che non hanno né fognature né servizio pubblico di depurazione. Abbiamo anche, questo è un dato cronico, quello sulla mala depurazione, che dobbiamo realizzare gli impianti di depurazione perché altrimenti non ne veniamo a capo, ha ormai tanti anni, insomma ormai 45 anni dalla prima legge sulla depurazione delle acque, che è una legge del 1976, si chiamava la legge Merli, e si chiama la legge Merli. Poi abbiamo fornito anche dei dati invece sul nuovo scenario, che ovviamente è di quello della crisi climatica, che impone anche un'attenzione adeguata su quella che deve essere il risparmio della risorsa, perché noi abbiamo il 26% della popolazione del nostro paese che è esposta a un forte stress idrico, da una parte per la crisi climatica, dall'altra parte per l'emergenza siccità. Insomma, ci sono ancora alcuni comuni, soprattutto nel sud Italia, penso alla Sicilia, che non hanno ancora il servizio in continuità di fornitura dell'acqua nelle case. Allora, questi sono problemi che sono. Poi c'è un tema sui consumi produttivi, no? L'industria consuma dell'acqua, c'è un grande consumo dell'agricoltura.
Qui però mi sembra di capire, ecco, in questi settori, soprattutto in quelli relativi ai settori industriali, ci sono alcuni aspetti incoraggianti, insomma ci sono degli esempi virtuosi, almeno in questi settori. Magari ci arriviamo tra un attimo, perché ovviamente la prima questione che viene in mente è un po' quella di capire come mai in tanti decenni siamo ancora in una situazione, per quanto riguarda la gestione delle acque, il riciclo, il corretto trattamento delle acque, una situazione un po' disastrosa. Vorrei chiamare su questo in causa Giordano Colarullo, direttore generale di Utilitalia. Lei ha fatto riferimento anche all'importanza di avere soggetti industriali qualificati nel portare avanti determinati progetti. Come mai questi soggetti qualificati, insomma, scarseggiano in Italia? Come si fa a trovare le competenze giuste, ecco, per agire a livello locale, ma anche a livello privato, in maniera corretta sul riutilizzo, sullo smaltimento, sulla depurazione delle acque?
Sì, certamente il tema centrale lo ha individuato, è quello che la gestione deve essere di carattere industriale, perché parliamo di un servizio altamente complesso. Noi apriamo il rubinetto e pensiamo che sia, no? L'acqua piove e arriva facilmente al nostro rubinetto, dietro c'è tutto un processo per la cattura, il trattamento, e poi di riprendere quell'acqua e rimetterla nell'ambiente in maniera salubre per lo stesso è altamente complesso e richiede molta tecnologia e capacità industriali. Il problema a cui lei faceva riferimento, fondamentalmente, dove si crea il gap? Fondamentalmente si crea nella inazione di molte realtà locali, e parlo di amministrazioni che non hanno agito secondo una legge, e qui c'è un'altra legge, la cosiddetta legge Galli dal 94, che prevedeva l'affidamento con delle forme o a soggetti interamente pubblici, piuttosto pubblici privati, che non è veramente la questione al centro di questo settore, ma la gestione industriale lo è. E queste però amministrazioni sono state inadempienti, non hanno agito rispetto agli obblighi di legge.
Secondo lei più per colpa o perché hanno dato per scontato che hanno confidato nel fatto che l'acqua sia un bene che non scarseggia?
Penso che ci sia un misto di ragioni, forse, che varia da territorio a territorio. Sicuramente quello che lei dice, la facile accessibilità, il cosiddetto fontaniere del comune è stata sempre un'attrattiva, no? In un certo senso, anche perché poi se il sindaco, se il comune si fa portatore dell'acqua, in qualche modo mantiene una forma di contatto stretto con il proprio territorio, non capendo però che la complessità del servizio stesso a un certo punto avrebbe portato alle conseguenze che osserviamo. Ricordiamo che l'altro grande elemento di freno per questo comparto è che prima che si arrivasse appunto all'affidamento a gestioni industriali che possono approvvigionarsi e cercare i soldi per fare gli investimenti, poi naturalmente spalmati in un numero di anni congruo sulle tariffe che eventualmente noi tutti paghiamo, molto dipendeva, gli investimenti dipendevano dalla finanza pubblica, che per sua natura ha un andamento oscillante, quindi noi ci troviamo anche a pagare il lascito di decenni, decenni e decenni, partendo addirittura dagli anni 50-60, di un dimensionamento degli investimenti completamente inadeguato per il paese. Quindi quello che la sfida che abbiamo di fronte è il duplice salto, quello di un recupero del gap infrastrutturale accumulato, e il secondo è quello però di fare un recupero che non sia solo per portare a un livello adeguato e decente, ma anche che affronti e sia adeguato alle nuove sfide, in primis appunto quello del cambiamento climatico, e che con gli eventi estremi rende la gestione e anche l'infrastruttura piuttosto complessa da progettare in maniera adeguata.
E questo potrebbe essere un buon momento, per trovare le risorse per investire in questo settore. Stefano Ciafani, che indicazioni ci sono, che suggerimenti ci sono al governo sui punti e sull'allocazione delle risorse che voi potete dare?
noi diciamo abbiamo seguito il lavoro del precedente governo, il Conte 2, e dell'attuale, rispetto a come allocare i 191 miliardi di euro del programma europeo Next Generation EU, che serve per destinati all'Italia, il 40% dei quali sono destinati ai temi della transizione ecologica e della mobilità sostenibile, quindi insomma risorse molto importanti. Che è un'occasione che non possiamo perdere. Allora, noi, soprattutto il piano che poi è stato inviato a Bruxelles il 30 di aprile, che poi è stato approvato prima della pausa di agosto dalla Commissione europea al nostro paese, noi abbiamo insomma criticato da una parte anche la non inadeguata allocazione di risorse per, ad esempio, per colmare il deficit di depurazione, sono 600 milioni di euro, e per lavorare sulle reti di distribuzione di trasporto e distribuzione dell'acqua con l'abrodo, sono 900 milioni di euro. Avremmo gradito interventi più consistenti, anche perché ad esempio sulla depurazione stiamo pagando multe che sono arrivate fino a 60 milioni di euro all'anno, che stanno pagando i contribuenti del nostro paese, perché abbiamo ancora 100 agglomerati, anzi sono diminuiti un pochino, 100 agglomerati urbani, è partita la procedura dai 200 agglomerati urbani che non garantiscono la depurazione ai cittadini che sono serviti in quei territori. In ogni caso le risorse adesso ci stanno, bisogna mettere in campo quei progetti necessari, questo deve venire dal territorio, per lavorare sugli acquedotti, per realizzare gli impianti di depurazione, per affrontare però anche la parte finale, perché l'impianto di depurazione tratta le acque reflue, le acque fognarie, trasferisce l'inquinamento nei fanghi di depurazione, che poi devono essere appositamente gestiti, e bisogna fare anche gli impianti per trattare i fanghi di depurazione. Insomma, c'è da fare tutto un lavoro su tutta la filiera, che è fondamentale fare entro il 2026, perché i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza devono essere spesi tutti entro il 2026, tra l'altro con rate semestrali, che se non rispettiamo il cronoprogramma stabilito con l'Europa, quelle rate semestrali non ci vengono date. Quindi bisogna tirare fuori i progetti per fare in modo che in Italia dal 1 gennaio 2027 la riduzione, le perdite di rete, della rete dell'acqua potabile, siano nella media europea, mettiamola così, e la percentuale di popolazione che non è servita da impianti di depurazione sia prossima allo zero, perché insomma crediamo che sia fondamentale infrastrutturare il paese, fare in modo che appunto sul territorio nazionale si realizzino tutti quegli impianti, si aprano quei cantieri, questo vuol dire anche produrre nuovi posti di lavoro, per colmare quei deficit impiantistici che noi raccontiamo dall'86, da quando facciamo il monitoraggio con goletta verde ogni anno durante l'estate nel mare, e come facciamo da 15 anni con la nostra goletta dei laghi che monitora le acque dei principali bacini lacustri del centro-nord, dove emergono forti, importanti scarichi fognari non depurati.
Esattamente. Giordano Colarullo, si parla anche della importanza, di favorire le attività infrastrutturali anche attraverso gli incentivi e la defiscalizzazione simili a quelli che sono stati promossi per il risparmio energetico, cosa che evidentemente ancora non è stata avviata. Questo potrebbe portare importanti benefici, soprattutto se si pensa all'adeguamento edilizio e alla possibilità di rendere effettivamente l'acqua un bene circolare, anche pensando alle realtà quotidiane, no?
Sì, indubbiamente ci sono dei tratti che dell'equazione, alcune variabili che sono un po' al confine fra la realtà, dimensione privata delle singole case, delle singole famiglie e quella del gestore. Faccio un esempio per tutti: sarebbe molto utile che ci fossero degli schemi che favoriscano poi allacci rete fognaria. Io condivido appieno quello che diceva il presidente Ciafani sulla necessità di accelerare e chiudere questo deficit sulla depurazione, fortemente concentrato al sud, ma come diceva lui, con casi anche in altre parti d'Italia. Però il punto centrale è che una volta che abbiamo il depuratore e la rete a disposizione, naturalmente bisogna far sì che tutte le famiglie a quella rete si attacchino, e quindi che effettivamente l'infrastruttura possa fare la sua funzione.
Che utilizzino l'infrastruttura in maniera corretta, insomma. Perché
esatto. Se poi ne... spesso, spesso l'ostacolo è anche il costo che in quel caso è a carico del, diciamo, del privato, della singola famiglia, della fabbrica o chi si deve allacciare, crea un po' di ritrosia. Quindi in questo quadro reputiamo che appunto forme di agevolazione e di incentivazione siano utili a massimizzare l'uso appunto dell'infrastruttura.
Insomma, ci vorrebbe un 110% anche per l'adeguamento idrico a un certo punto delle strutture private. Quanto è importante, Stefano Ciafani, sensibilizzare i singoli, sensibilizzare i cittadini su queste tematiche e spingerli ad esempio a intervenire in maniera virtuosa nella gestione che fanno dell'acqua. Ad esempio, pensiamo al recupero delle acque piovane, sono poche le realtà private che riescono a essere efficienti in questo settore. A chi bisognerebbe rivolgersi? Perché poi spesso le cose, insomma, vengono improvvisate e magari non sono perfettamente efficienti.
Allora, sul recupero delle acque piovane e evitando anche di ingolfare le fognature con le acque piovane, perché poi questo manda in stress la rete di fognatura e gli impianti di depurazione, sarebbe opportuno prevedere, ovviamente fare anche investimenti sulla, diciamo, la separazione delle reti, no? Le reti delle acque bianche, quelle piovane, le acque nere, le acque di fognatura, degli scarichi fognari. Questo prevede investimenti importanti, si possono fare anche, che non ci sono sostanzialmente, e che si fanno solo in alcune parti del paese, se penso insomma alla costa romagnola, sono stati fatti interventi che andavano in questo senso, proprio per evitare che le piogge estive mettessero a repentaglio la balneazione del tratto di costa, di quel tratto di costa del paese. Poi si possono fare interventi anche negli edifici, perché insomma finalmente, insomma, da qualche anno a questa parte sono la defiscalizzazione per gli interventi per fare il cappotto termico, per aumentare l'efficienza energetica degli edifici, o per ad esempio con il sisma bonus per rendere antisismici i nostri edifici in cui viviamo e lavoriamo. Sarebbe opportuno estendere questi benefici anche per la riqualificazione idrica degli edifici, per appunto per fare in modo che all'interno dei condomini le acque piovane non finiscano in fognatura, ma possono essere riutilizzate per gli usi, diciamo, minori, non ovviamente quelli potabili. Penso all'innaffiare il giardino piuttosto che a utilizzare quell'acqua, ad esempio, a volte anche per lo scarico, senza utilizzare l'acqua potabile.
Esistono abbastanza competenze sul territorio per realizzare anche impianti del genere, o sono ancora competenze poco diffuse, per cui si fa anche fatica a trovare delle imprese che conoscano bene questo settore e queste procedure?
Beh, la separazione delle reti di fognatura è una pratica abbastanza semplice, si fa. Citavo il caso della costa romagnola, ma ci sono anche altre situazioni in giro per l'Italia. La separazione delle reti negli edifici è invece un intervento che prevede competenze un po' diverse. Mi lasci dire una cosa, e queste sono un po' più rare, mi lasci dire una cosa sul contributo dei cittadini. I cittadini devono, una parte, essere informati per fare in modo che nella loro vita quotidiana riducano i consumi di acqua, perché a volte i nostri comportamenti scorretti contribuiscono, ognuno per la sua parte, a grandi consumi, no? Non chiudere il rubinetto quando ci si lava i denti, utilizzare l'acqua della con cui si accosta la pasta per innaffiare i vasi, tutte piccole cose che si possono fare. Poi i cittadini però devono anche dare un contributo rispetto agli impianti che devono essere fatti, perché ci sono giustamente cittadini che protestano per o di lago che sono inquinati dagli scarichi fognari, e poi ci sono magari gli stessi cittadini che protestano se si decide di fare un nuovo depuratore. Allora bisogna coinvolgere i territori per fare in modo che i cittadini favoriscano la possibilità, la realizzazione degli impianti di depurazione.
Bisogna creare una cultura, insomma.
Non ne veniamo a capo.
Bisogna creare una cultura favorevole a questo tipo di cambiamento, è assolutamente necessario. Dottor Colarullo, direttore generale Utilitalia, ci sono, dicevamo all'inizio di trasmissione, anche degli esempi virtuosi nella gestione idrica, soprattutto da parte di alcuni settori industriali, di alcune imprese? Quali sono? Chi è più avanti nel settore industriale?
Diciamo che dal punto di vista della gestione abbiamo grosse sinergie in molti territori, in molti distretti, tra le imprese pubbliche che l'Italia rappresenta e i partner industriali per ottimizzare appunto il riuso e la reimmissione, diciamo, delle acque nel processo produttivo, accordi sul tipo specifico di qualità che è necessario per appunto diverse, diciamo, utilizzazioni, utilizzi a livello industriale. Darle un esempio specifico significherebbe sottrarre alle grandi capacità che nel paese, che vanno dall'Emilia Romagna ad esempio alla Lombardia stessa, sebbene ha, come abbiamo detto, diciamo, sacche di difficoltà, sarebbe un po' sminuente rispetto a questo comparto. Ma le sinergie a livello di distretti industriali ce ne sono molteplici nel paese, e quindi, riprendendo un po' quello che stavo discutendo prima con il presidente Ciafani, le capacità industriali ci sono tutte. Il problema vero, dal nostro punto di vista, è quello di cercare di liberare, diciamo, a livello amministrativo, con una accelerazione delle procedure autorizzative, senza nulla togliere dai giusti controlli che vengono fatti, perché sennò gli investimenti e mettere a terra diventa piuttosto difficile.
Ci vuole uno snellimento delle procedure e della burocrazia relativa.
È fondamentale, perché soprattutto quando si tratta appunto di mettere a terra l'impiantistica, fare degli accordi fra imprese che permettano appunto di ottimizzare il riuso non solo dell'acqua, anche della materia che può essere estratta, ad esempio, dai fanghi di depurazione in termini utili per la produzione. È evidente che se ci sono delle lungaggini amministrative perdiamo anche lo slot del PNRR, che è piuttosto ridotto, a dire il vero, perché bisogna chiudere per il 26.
Grazie davvero Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia. Ci avviamo alla chiusura. Stefano Ciafani, io tra l'altro vedo che sul vostro comunicato stampa è sottolineato come un settore particolarmente virtuoso sia quello cartario, che riesce a riciclare l'acqua che utilizza per la propria produzione in maniera consistente. Ma quello che vorrei chiederle è questo: come si interviene per sensibilizzare le amministrazioni locali, quindi i sindaci in buona sostanza e i comuni, e renderli effettivamente partecipi di questo importante processo di trasformazione?
Ma diciamo, i sindaci dei comuni costieri sono stati quelli che per forza di cose si sono sensibilizzati, perché
le spiagge sono una loro risorsa, quindi
esatto,
insomma.
Esatto, spesso e volentieri i sindaci che, diciamo, che non si preoccupano di questo problema sono quelli dell'entroterra, tant'è vero che la gran parte degli scarichi, dei punti di inquinamento che preleviamo, che, diciamo, che campioniamo con i nostri laboratori con Goletta Verde e Goletta dei Laghi, sono alle foci, perché le foci dei fiumi ci finiscono nelle foci dei fiumi gli scarichi dei comuni dell'entroterra. Allora bisogna che i sindaci capiscano che le leggi vanno rispettate anche da parte loro. Ci sono comuni che ancora oggi o hanno impianti di depurazione inadeguati, che devono essere, come dire, ammodernati e magari e resi innovativi, cosa che oggi non sono. Ci sono altri sindaci che i depuratori non ce l'hanno proprio, ma anche alcuni capoluoghi di provincia. Allora i sindaci devono considerare il tema della depurazione un qualcosa che deve essere una loro priorità, anche perché i cittadini pagano il servizio, o meglio, non tutti i cittadini pagano il servizio, perché sono quelli che pagano la tariffa.
È un altro problema, esattamente.
Ma ci sono cittadini che pagano la tariffa sull'acqua che prevede anche il servizio di depurazione, ed è assolutamente inaccettabile che i cittadini paghino per un servizio che non viene reso.
Grazie davvero Stefano Ciafani, è veramente un problema di tutti, come emerge anche da tutto quello che avete raccontato, e la necessità di creare una coscienza collettiva che coinvolga dal cittadino alle amministrazioni locali, e allo stesso tempo poi la possibilità di creare un canale di dialogo preferenziale con l'esecutivo, per far sì che tutte le risorse possano essere sfruttate, investite nel miglior modo possibile. Grazie davvero per essere stati con noi Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, e Giordano Colarullo, direttore generale Utilitalia, Federazione di imprese dell'acqua, dell'ambiente e dell'energia. Speriamo di risentirci presto e speriamo con dati più incoraggianti, quantomeno per quanto riguarda gli investimenti che arriveranno dal PNRR. Grazie a tutti per essere stati con noi, ci risentiamo tra poco.